L'industria cinematografica ha spesso sfruttato il tema dei poteri della mente, incrociandolo con trame poliziesche. Più o meno tutti abbiamo visto un film o due incentrati sul sensitivo di turno che aiuta le forze dell'ordine a risolvere un caso. Succede anche nella realtà, però l'intervento di tali individui che forniscono la loro consulenza viene tenuto segreto per timore del giudizio dell'opinione pubblica. Se i titoli dei giornali passassero da «La polizia ha risolto il caso» a «Il sensitivo ha risolto il caso», la gente potrebbe pensare che i detective, stipendiati dai cittadini stessi, siano degli incompetenti, perdigiorno e creduloni. Giudizio spietato dei più che non coinciderebbe con l'opinione di un minore numero di persone che crede nel soprannaturale. È vero che in giro ci sono centinaia di ciarlatani, quando non dei veri e propri mitomani, ma è altrettanto vero che molti investigatori sono pronti a giurare su quanto hanno di più caro che i dettagli forniti dal sensitivo interpellato non potevano essere conosciuti da nessuno, tranne che dalla vittima e dall'assassino. La storia che sto per raccontarvi non è accaduta dietro le telecamere su un set cinematografico, ma nel mondo in cui viviamo tutti noi. Il 24 aprile 1983, Mary Cusette, 27 anni, madre di due bambini, scomparve dalla sua casa nella cittadina di Elton, contea di Madison, Illinois. Si pensò subito che qualcuno l'avesse aggredita e portata via con la forza. L'arresto di un sospettato non portò alla conclusione del caso, che si sarebbe chiuso in modo tragico solo con l'arrivo dell'autunno e solo con l'aiuto di una donna del posto che aveva fama di essere una sensitiva con poteri particolari, più volte interpellata dalle forze dell'ordine in passato. Il suo nome era Greta Bell Beebe Alexander, conosciuta solo come Greta Alexander. Il detective William Fitzgerald, all'epoca incaricato delle indagini su Mary, disse: «Ero scettico all'inizio, ma immagino che d'ora in poi dovrò essere uno che crede a queste cose». Un altro detective, Donald Sandage, affermò: «Una parte di me rimane scettica, non posso farci nulla, ma l'intervento di Greta mi ha fatto riflettere parecchio». Partiamo dall'inizio. Chi era Greta Alexander? Greta ha lasciato questo mondo nel 1998, ma per tutta la sua vita è stata considerata una donna dotata di straordinari poteri. Era prima di tutto una persona con un grande cuore, solare, amabile e sempre pronta ad aiutare gli altri. Raccontava di essere sempre stata dotata di abilità particolari fin da bambina e che queste fossero state notevolmente potenziate quando era già adulta per via di un fulmine. Questa la storia completa. Era una sera come tante del 1961 e sulla cittadina di Delevan, in Illinois, dove lei risiedeva con il marito e i quattro figli, era in corso un temporale. Greta era incinta per la quinta volta e dopo aver messo a letto i piccoli andò a dormire con il marito. Un paio dei bambini, spaventati dai tuoni, cercarono rifugio nel letto dei genitori. Non riuscendo più a dormire per il ridotto spazio a disposizione e non volendo mandarli via, Greta decise di spostarsi nella stanza accanto e si infilò nel letto vicino alla finestra. Guardò fuori dalla stessa e ammirò affascinata lo spettacolo dei fulmini attraverso le veneziane. Il momento dopo, la casa era semidistrutta, con le finestre divelte dai telai e pezzi del camino che era praticamente esploso, finiti nel giardino dei vicini. Un cold bolt, in italiano fulmine freddo, aveva colpito in pieno l'edificio. Cos'è un fulmine freddo? In poche parole, e mi perdoneranno gli esperti di questo genere di argomenti, è un fulmine con un'elevata corrente impulsiva, vale a dire una scarica di durata molto breve, nell'ordine dei millisecondi, che si dipana lungo superfici bagnate, camini, tetti, pareti o nelle fessure degli alberi, creando una sorta di esplosione di vapore acqueo. Può danneggiare o distruggere travi in legno, tegole, comignoli, tetti e pareti, senza però sviluppare un incendio. Una tale potenza era entrata in casa dal tetto, passando attraverso la stanza nella quale Greta dormiva, per andarsi a spegnere nel locale sottostante dove era installata la caldaia. La sua testimonianza fu la seguente. Una luce bianca è scesa su di me attraverso la finestra. L'istante dopo ero avviluppata nelle veneziane e quando mi sono alzata ho visto un buco dai contorni anneriti ai piedi del letto. Poteva considerarsi molto fortunata ad essere sopravvissuta senza subire danni fisici. Unica anomalia rilevata dal medico che la visitò, a parte il comprensibile spavento, fu un'elevata pressione sanguigna. Un mese dopo diede alla luce una bambina perfettamente sana. L'esperienza terribile del fulmine sarebbe stata dimenticata in fretta se Greta non si fosse accorta di averne ricavato in qualche modo dei poteri avanzati, per così dire. Intervistata nel 1990 dal medico Leon Curry, affermò di aver cominciato a rendersi conto che sentiva, o per meglio dire percepiva, immagini a lei sconosciute che spuntavano all'improvviso tra un pensiero e l'altro, come dei flash. Se non erano le immagini, si trattava di voci che parevano arrivare da molto lontano, appena distinguibili. Si rese conto di avere poteri di chiaroveggenza in più di un'occasione, specie nell'ambito dei rapporti con la sua famiglia. Sapeva quando i suoi genitori sarebbero venuti a trovarla, sebbene questi dovessero ancora chiamarla per avvisarla della loro prossima visita. Va detto che cose di questo genere possono accadere tra persone legate da uno speciale legame affettivo. Si pensa a qualcuno intensamente e pochi istanti dopo riceviamo la sua telefonata. Una madre che avverte una sensazione di pericolo per poi scoprire che il figlio ha avuto un incidente. A Greta succedeva anche con perfetti estranei. Sapeva che stava per suonare il telefono e pochi secondi dopo ecco il trillo. Nell'intervista Greta si spinse ad affermare di aver avuto una visione della Vergine Maria e di come gli angeli comunicassero con lei. Con il tempo iniziò a ricevere messaggi dal mondo dei morti, in particolare da vittime di crimini orrendi, che la supplicavano di rendere loro giustizia, aiutando la polizia a risolvere il loro caso. Sebbene oggi sia stata quasi dimenticata, nei suoi giorni di gloria, Greta, soprannominata Big Mama, era una vera celebrità, specialmente nell'area in cui viveva. Non è difficile per me sintonizzarmi in modo da ricevere a comando quelli che io chiamo segnali psichici, diceva. Diventa più difficile gestirli quando arrivano non richiesti. Magari sto cucinando e penso a tutt'altro e percepisco queste cose senza sapere a cosa si riferiscano. Ancor più difficile è dovermi trattenere quando sto parlando con qualcuno e magari vedo dei flash, delle scene e non so se dirlo alla persona o no. In questo caso a Greta era capitato di trovarsi in fila per le casse al supermercato. Davanti a lei c'era una donna che non conosceva. Il flash che le si presentò davanti agli occhi della mente riguardava un incendio in un seminterrato. Fu certa che la casa in questione fosse quella della sconosciuta. Decise di farsi avanti e dirle tutto. Quest'ultima, che sapeva delle facoltà di Greta, fece un sospiro di sollievo e la ringraziò di averla avvertita. Spiegò che il marito, in quel momento, stava pulendo qualcosa in garage con stracci imbevuti di benzina e le aveva detto che li avrebbe riposti nel seminterrato una volta finito. Se Greta non avesse detto nulla, probabilmente avrebbero preso fuoco in qualche modo, causando un incendio. In un'altra occasione Greta stava uscendo da un ristorante di Peoria quando notò una giovane coppia ed ebbe una visione di loro due con in braccio un neonato. Decise di fermarli e di renderli partecipi di ciò che aveva visto. Increduli, i due raccontarono che era da ben 7 anni che stavano cercando di avere un figlio. Dopo l'incontro fu quello che accadde. Richiestissima come ospite da trasmissioni televisive e radiofoniche, riceveva visite e telefonate a tutte le ore da parte di persone che le chiedevano aiuto per qualsiasi problema, dal più semplice come ritrovare un anello perduto al più complesso come prevedere il risultato finale di una causa in tribunale. Medici rinomati la chiamavano prima di un'operazione difficile, avvocati prima di entrare in aula e produttori prima di scegliere il cast per un film. Il pensiero comune sembrava essere: non credo a queste cose al 100%, ma... beh, vediamo cosa ha da dire Greta. Tutti la cercavano e tutti volevano sapere qualcosa da lei. La fermavano per strada, al supermercato, ovunque. Seppur stanca, rispondeva sempre in modo gentile. Era altrettanto apprezzata dalle forze di polizia di tutti gli Stati Uniti, che ricorrevano ai suoi servigi, totalmente gratuiti, va detto, ogni qualvolta le indagini su un caso di omicidio arrivavano a un punto morto. «Non sono qui per la pubblicità o per chiedere soldi», chiariva Greta. «Sono qui per aiutare». Soleva ripetere spesso questi concetti, rivolgendosi silenziosamente ai tanti scettici che la guardavano storto, dubitando delle sue facoltà. Arrivati al 1991, si occupava in media di 100 casi l'anno. I suoi poteri si estendevano anche nel campo della medicina, con l'abilità di percepire disturbi o malattie semplicemente tenendo la mano della persona e osservandone il palmo. Venne osannata per aver aiutato a risolvere moltissimi cosiddetti casi freddi, tra i quali spiccava quello di cui vi ho accennato poco fa, riguardante la 27enne Mary Cusett, scomparsa nell'aprile del 1983. L'ultima volta era stata vista in casa sua, in compagnia del suo ragazzo Stanley Holliday Jr., 28 anni. 3 giorni dopo la scomparsa, Stanley venne arrestato con l'accusa di omicidio. In assenza di un corpo, però, le accuse risultavano traballanti. Le ricerche continuarono per 7 mesi, finché gli investigatori capitolarono e decisero di rivolgersi a Greta. Secondo quanto riportato nel libro Blue Sense, scritto da Arthur Lyons e Marcello Truzzi, che illustra il connubio tra sensitivi e crimini, non appena a Greta furono forniti pochi dati sulla ragazza scomparsa, divenne pensosa. Entrando in comunione spirituale con Mary, come da lei stessa spiegato, riuscì a fare da tramite e ad affermare quanto segue. «Un uomo con un problema a una mano, il suo nome comincia per S. Lui troverà il corpo. Sarà coperto da rami e foglie, lungo l'argine di un fiume, accanto a un ponte costruito sul fiume stesso, vicino a una chiesa. C'è un'autostrada e poco distante 2 strade che si dividono. Il corpo sarà vicino al punto in cui si separano. Al corpo mancheranno un piede oppure una gamba, su questo ho un dubbio. La testa sarà lontana dal corpo». Greta aggiunse che la ragazza era stata trascinata in quel punto dopo il decesso dal suo assassino. Poi chiese una mappa della regione e dopo un momento in cui parve estraniarsi da tutto e tutti, prese una penna e cerchiò l'area attorno alla città di Peoria. «Sento che il corpo è qui», affermò. In seguito asserì che la povera ragazza stava aspettando da tanto di essere ritrovata. «Lo spirito non muore mai», disse Greta. «Sopravvive». La voce di Mary continuava a ripetermi: «Sono qui, venite e trovatemi». La sensitiva elencò un totale di 24 dettagli sul corpo della ragazza che nessuno in quel momento poteva conoscere. In seguito, 22 sui 24 da lei forniti furono confermati dal medico legale. Una squadra di agenti venne mandata per lustrare l'area indicata da Greta. Quando le fecero presente che l'area era già stata controllata in precedenza, Greta disse che un uomo che indossava un paio di strani stivali l'aveva mancata di poco mentre la stava cercando durante la prima ondata di ricerche. Insieme all'uomo c'era anche un cane. I resti di Mary vennero trovati 3 ore dopo da un agente della polizia ausiliaria vicino a un ponte che passava sopra il Mackinac River, a meno di 1 chilometro da una chiesa. Il nome dell'agente era Steve Trew e aveva una mano con 4 dita rimaste in passato gravemente danneggiate da un incidente sul lavoro. La S del nome, il problema alla mano, il luogo, le condizioni dei resti, con un piede mancante e il cranio ritrovato a 3 metri dal corpo. Ogni informazione fornita da Greta si era rivelata esatta. Persino i dettagli degli strani stivali e del cane da lei visti in una delle sue visioni trovava conferma. Uno dei volontari mandati in quella zona durante le prime ricerche indossava infatti un paio di vecchi stivali da vigile del fuoco e aveva con sé il proprio cane. Trovata la prova regina, ovvero il corpo, per l'uomo arrestato e il ragazzo di Mary, le cose si complicarono. Fu processato e condannato a 10 anni di reclusione. Se Greta non avesse partecipato alle indagini, i resti di Mary forse non sarebbero mai stati trovati. Tra i tanti avversatori dell'operato di Greta c'era Ward Lucas, un noto giornalista investigativo che tentò in ogni modo di screditarla come sensitiva nei casi di cronaca nera. Secondo lui, Greta usava semplicemente la logica. Le sue non erano premonizioni, bensì deduzioni che ricavava basandosi su quanto le veniva detto. Ward era convinto che il più delle volte la donna tirasse a indovinare dopo aver carpito più informazioni possibile dal suo interlocutore, così da potersi sbilanciare nel fornire una risposta plausibile. In pratica, sempre secondo lui, usava il proprio intuito e una profonda conoscenza della natura umana. Ma com'è possibile che, nel caso di Mary Cusett, avesse fornito così tanti elementi che si erano poi rivelati esatti? Era stata davvero solo fortuna? Sembra poco probabile. Ovviamente si tratta di materiale da trattare con estrema cautela se ci sono in ballo poteri sovrannaturali della mente o capacità che vanno ben oltre le normali dinamiche che guidano il nostro cervello quotidianamente. Ma prendere una posizione così negativista come quella di Ward Lucas equivale a chiudersi alla possibilità che ci siano cose che ancora non siamo in grado di capire, contribuendo così a inibire la crescita di una parte del grande albero della conoscenza umana. Il caso di Mary Cusett rimane il più sorprendente tra quelli affrontati da Greta. Negli anni aiutò a ritrovare i corpi di altre vittime, alcuni di essi sepolti in località remote. Aiutò altresì a recuperare armi del delitto in posti impossibili da indovinare, se non da chi aveva visto nella propria mente il criminale che le gettava o nascondeva proprio lì. Fece giustizia in un caso che coinvolgeva un pirata della strada che aveva investito e ucciso un uomo e che l'avrebbe fatta franca se lei non avesse descritto nel dettaglio il tipo di veicolo e addirittura l'aspetto del conducente. Una volta diffuse tali informazioni attraverso TV e giornali, scovare il colpevole era stato facile. A onor del vero, un certo numero di casi la vide commettere degli errori, come in quello relativo a un sequestro di persona. Greta disse che il rapitore teneva in ostaggio la vittima, quando in realtà quest'ultima era già morta da ore. Quando un bambino scomparve, Greta assicurò i genitori che sarebbe stato trovato vivo. Poi sembrò cambiare idea e annunciò tristemente che non sarebbe stato così. Parlò alla polizia di mulini a vento, di pecore, di cavalli e di qualcosa verniciato di verde. Nessuno dei dettagli portò a nulla, mentre il bimbo fu trovato giorni dopo, vivo e in salute. Greta sbagliò anche nel caso di scomparsa di un adolescente. Disse alla famiglia che la ragazza stava bene, ma il corpo di quest'ultima fu poi trovato mesi dopo all'interno di una cisterna. A sua discolpa c'è da dire che era Greta stessa a mettere le mani avanti quando affermava che la sua percentuale di precisione, così la chiamava lei, si aggirava su un 80%. Avere quelle visioni non era una passeggiata per lei, come disse in un'intervista del 1991, riferendosi ai casi di omicidio ai quali aveva preso parte. Le capitava di percepire ciò che aveva sperimentato la vittima mentre veniva uccisa. Sentiva il dolore, il terrore, la vita che lasciava il corpo. A proposito di un caso rimasto irrisolto per 6 mesi, disse a uno dei detective: «Ho la sensazione di essere in fuga. Sto correndo. Un attimo dopo sono a terra. Sto rotolando. Non sono più nel mio corpo fisico. Capisce ciò che dico? Sono morta. Penso che mi abbiano sparato al collo. Mi fanno male le orecchie e le braccia. Ho un grosso livido sul braccio». Greta descriveva a se stessa come un'antenna in grado di captare la traccia lasciata da eventi del passato. La mente umana è ancora un mistero e quali siano le sue reali capacità risulta a tutt'oggi difficile da stabilire. Abbiamo più o meno tutti sperimentato il sesto senso, ma si tratta di brevi momenti, sensazioni passeggere, pensieri fugaci. Riprendendo il paragone di Greta, è la nostra antenna personale che però non lavora al massimo del suo potenziale, come invece sembra fare in individui come Greta. Se l'incidente del fulmine sia stato realmente responsabile dello sbocciare di capacità preesistenti, non è chiaro. Magari dette capacità si sono acuite in seguito al trauma psichico più che all'energia contenuta nel fulmine. C'è da tenere presente che il corpo umano può essere considerato come un circuito elettrico e forse, mera ipotesi, quello di Greta è stato rafforzato, rendendola ancor più ricettiva, più sensibile, aprendo la sua mente al mondo extrasensoriale. Come abbiamo visto, le prove raccolte sono troppe per essere considerate solo delle coincidenze. ma come già detto, è un argomento piuttosto problematico che dà regolarmente adito ad aspre controversie tra chi crede e chi no. Ecco perché i così chiamati detective sensitivi rimangono il più delle volte nell'ombra, costretti all'anonimato dalle autorità stesse che hanno chiesto il loro aiuto. Greta fece eccezione per il rimarchevole numero di volte in cui le sue intuizioni si rivelarono esatte. Nel ricordarla come un essere umano senz'altro dotato di quel qualcosa in più, lasciamo che riposi in pace e continuiamo la nostra ricerca con spirito curioso, aperti a tutto, specialmente a ciò che viene ingiustamente considerato impossibile.